Un libro che anni fa vi avevo invitato a leggere. Si conclude con queste parole. Le leggo con un augurio. Sono parole che Elisabetta della Trinità ha scritto a sua madre il 2 agosto del 1906. Poi, siccome avete letto questo libro, ve le ricorderete. Vorrei poter dire a tutte le anime, quindi anche a noi, quale sorgente di forza e anche di pace troveranno tutte le anime se consentiranno di vivere in intimità con Dio. L'intimità con Dio non è una chiusura. Non è un intimismo. Non è una fantasia spirituale. L'intimità con Dio è la grazia di Dio che dal battesimo continua a orientarci, illuminarci, stimolarci per l'azione dello Spirito perché la nostra vita sia nascosta con Cristo in Dio. Queste non sono più parole, sono soltanto parole mie, quindi. E fino a fare dei nostri atteggiamenti interiori la radice della stessa carità di Dio, che poi si manifesta nei contatti, negli incontri, nelle opere. L'intimità con Dio è mettere a fuoco la nostra vita sul suo mistero, calibrarla su di Lui, su come Lui è e su quello che Lui vuole. E quindi la nostra vita, calibrata così, modellata così, acquista, diventa capace di mostrare lo stesso amore di Dio. Mostrarlo di fatto, viverlo di fatto, così che altri tocchino questo amore di Dio come amore che arriva fino a loro e si accompagna al nostro amore per loro. Quello che dice Elisabetta è come un augurio grande. Diversamente sarebbe come coltivare tanti aspetti della nostra vita che hanno la loro importanza per l'amor del cielo. In qualche misura è doveroso anche curare e coltivare, ma perdendo, se non coltivassimo la vita interiore, l'intimità con Dio, perdendo la gioia e la pace di questo rapporto abissale, unificante, totalizzante, che diventa come il punto focale da cui parte tutta l'opera che siamo chiamati a compiere. Non starebbe in piedi nessuna opera, al di là dei successi, che non vuol dire che l'opera sta in piedi, è un'altra cosa. Qua qualche volta sentiamo questa coltivazione della vita spirituale, della vita di unione, di intimità con Dio, come qualcosa a parte, al di fuori del nostro impegno concreto. Invece è la linfa vitale di ogni impegno concreto. Così che ogni impegno concreto lo possiamo vivere il più vicino a come l'ha vissuto lui, Gesù. Quanti equivoci ci sono su questa proposta di vita? Allora vorrei accompagnare queste parole di Elisabetta, ripeto, come un augurio, ma con un ulteriore piccolo contributo. Con un appunto, e se non conosciamo le regole della vita interiore, non possiamo praticarla. Se non abbiamo certezza di discernimento in ordine a ciò che il Signore vuole e in ordine a come Lui abita in noi e perché, eccetera. E non possiamo gustare questa bellezza, questa esperienza, e non possiamo praticarla, coltivarla. E trascureremmo in questo caso quella che è la coltivazione essenziale, fondamentale. Ogni figlio di Dio è diventato tale innestandosi nella grazia battesimale, innestandosi in Cristo per l'efficacia del battesimo. E devo avere più a cuore. Anzi, noi dovremmo essere maestri con la testimonianza della vita di questa priorità, di questa coltivazione. Allora lasciamoci portare da due piccoli paragrafi ancora della parola di Elisabetta, che è eco della parola di Paolo e della parola di Giovanni. Gesù attesta che, poiché amo il Padre, faccio sempre ciò che gli piace. E ogni anima che vuole vivere come lui deve fare come lui, fare sempre ciò che piace al Padre. Nel quale e per il quale uno vive, sorpreso e stupito dalla grazia. Che cosa nutre davvero la vita, oltre che il pianeta nella sua complessità, ma la vita vera di ciascuno? La volontà di Dio. La volontà di Dio nutre l'uomo, fa essere l'uomo, fa vivere l'uomo per quello per cui è chiamato. E gli dà la stessa consistenza di Dio. Il mio cibo, dice Gesù, è fare la volontà del Padre. Il cibo è ciò che fa vivere, no? Che nutre. La volontà del Padre, che qualche volta ti può apparire contraria ai tuoi desideri, ai tuoi sogni, a quello che ritieni bene per te, in realtà è quello che ti nutre. E allora Gesù, che si fa cibo eucaristicamente, ci educa continuamente ad ogni Eucaristia a nutrirci in comunione con Lui dello stesso cibo di cui si è nutrito Lui. La volontà del Padre, non una cosa che metto in bocca, ma ma una dimensione che non sostituisce la mia volontà, dà contenuto vero alla mia volontà e nutre la mia stessa libertà. Ogni anima, ogni persona, deve lasciarsi prendere dalla volontà del Padre, come il suo Cristo adorato. Non la mia, ma la tua volontà. Ma attenzione, c'è una misura in questo. C'è un fino a che punto no, non c'è. O meglio, Elisabetta lo indica così, ma da come lo indica si capisce che non è un punto, è come un limite, come una misura. Lasciarsi prendere fino alla immolazione. Se tu non hai ancora questa disposizione, non sei ancora come Gesù. E se non la ricerchi e non la coltivi, vuol dire che non è vero che coltivi il rapporto con Gesù. Non è vero che la consacrazione a Lui, nella sua Chiesa, ti configura a Lui. La misura dell'amore di Gesù al Padre e quindi come dono ai fratelli e alle sorelle è questa, fino alla immolazione. E qui dice una cosa molto interessante, molto sorprendente, che non si trova facilmente, almeno io non ho in mente di averlo trovato. Cioè, se qualcuno di voi l'ha trovato, dopo ce lo dice, anche dicendo dove. La cosa interessante è indicata con la parola sacramento di Dio. Noi sappiamo che il sacramento di Dio è qualcosa di umano, sensibile, che puoi vedere, toccare, sentire, e che però non si ferma all'umano. Questo umano reso sacramento è segno efficace del rapporto con Dio, a cominciare dal battesimo e tutti gli altri sacramenti. Qui siamo a pagina 575, al paragrafo 10. Ogni circostanza, ogni avvenimento, ogni sofferenza, come ogni gioia, è per essa, per l'anima, l'anima che vuole vivere, come abbiamo detto, un sacramento di Dio, con la condizione lì umana, nessuna esclusa. Ti mette nella condizione di toccare ancora più da vicino, di sperimentare ancora più da vicino il mistero di Dio. Essa considera tutte queste cose allo stesso modo, le scavalca, le sorpassa per riposarsi al di sopra di tutto solo nel suo maestro. Essa lo innalza ben in alto sulla montagna del suo cuore, al di sopra dei suoi doni, delle consolazioni, delle dolcezze di cui pure egli, il maestro, la colma. Dipende dove mettiamo il maestro, ecco, che posto gli diamo. Per essere al di dentro e al di sopra di tutto, è oltretutto, ma è presente in tutto, è il centro del suo cuore, al centro del mio cuore ci sei tu. Era così. E ma è così, oh, sei solo tu, ci sei solo tu. E ma lo diciamo se fa in fretta. Il problema è disporre gli atteggiamenti del cuore e quindi le scelte, riconoscere i criteri e quindi poi le decisioni che lo mettono davvero al centro. Il commento che spiega e rende ragione di questa assolutezza stanno le caratteristiche dell'amore. La caratteristica dell'amore, infatti, è non ricercare mai se stesso, non riservarsi nulla, ma dare tutto a colui che si ama, perché ci ama. E questo è anche amare nella verità. Se questa misura si discosta, si riduce, diminuisce la verità dell'amore. Ma magari uno fa tante cose, tutte cose buone, ma se non c'è questa caratteristica, se non si specchia e non si riconosce in questa trasparenza, l'amore quantomeno non cresce. Quindi l'intimità con Dio non cresce. Cioè può essere come una grazia sepolta, nascosta, non messa a frutto. E poi sorprendente ancora è come viene qualificato Gesù. In quale condizione lo si vede? Lo si può sperimentare quando l'anima si muove così, lo mette al suo posto. Sembra che si scambiano le parti. Da una parte, allora, se questa è la verità dell'amore, felice l'anima che ama nella verità. E infatti meno l'amore è vero, e meno dura, e meno sta. Più cresce nella verità e più oltrepassa il tempo. E l'effetto, il frutto di questo, il Signore è diventato suo prigioniero per amore. A un'anima così, che si muove così, il Signore si concede esso pure totalmente, fino ad essere lui prigioniero dell'anima che lo ama. L'anima diventa preda, e però dopo il prigioniero. È come un gareggiare in questa reciprocità. Chissà se qualcosa di questa esperienza, di questo dinamismo, noi possiamo riconoscere, ognuno di noi può riconoscere in qualche misura, in qualche modo, può ritrovare nel suo cammino momenti in cui dire, di cui dire, però lì, magari non proprio perfettamente così, ma qualcosa di questo tipo è accaduto. È accaduto. Provate a verificarlo un po', a farlo emergere anche questo dalla memoria. E se non lo trovate, pregate il Signore di farvelo sperimentare, ma non come un favore, perché nei passaggi non è proprio un favore, è una grazia, che è molto di più di un favore. Ecco, però chiedetelo. Un prigioniero che viene adorato. Siamo su una frequenza, un'onda che ha una frequenza che è la frequenza di Dio, no? Non è captabile da chi vive all'esterno. Da chi vive, come dice Paolo, non da uomo spirituale. L'onda c'è, l'onda creativa, persuasiva di questo amore, ma la persona non la capta. Anzi, se sente qualcosa di questo tipo, dice, boh, che ha a che fare con me questo? Beh, se dice che ha a che fare con me, è già buono. Potrebbe già essere un sintomo di avvicinamento, come quando uno dice cosa sta succedendo, ecco, già si pone come nella condizione di cogliere, di intuire. Proviamo a dire così. Leggessimo questa espressione, caratteristica dell'amore, infatti non è ricercare mai se stesso, eccetera, eccetera. La leggessimo a due fidanzati. Secondo voi, cosa direbbero? L'amore umano ha l'immagine di Dio, l'imago Dei, quindi prima o poi deve entrare nella stessa logica, se no ne esce sconfitto, perdente, poi tutta la comprensione per tutto. Però questo dice anche che la prospettiva della nostra opera educativa è assai molto più profonda di quanto magari riusciamo a trasmettere. Magari in seconda battuta o qualche altra coppia direbbe, beh sì, sta anche bene, però un momento, vediamo di crescere insieme. Cioè, oggi tocca a me, domani tocca a te, che poi è un po' il linguaggio semplice, senza restrizioni, però di distribuzione di compiti, ma non è ancora la fiamma viva dell'amore. Ci sta anche questo praticamente, ma non ci sta nel cuore, ci sta di fatto, no? Però non ci sta nel cuore. Oh, ci sta, ma non con quello che dovrebbe significare. Ci vuole molta comprensione per l'umanità, in ogni momento, in ogni tipo di esperienza, in ogni caduta, in ogni fragilità, in ogni male, ma bisogna fare di tutto per far brillare la verità profonda. È questa che poi ti chiama, è questa che poi ti scuote, non ti giudica, ma ti scuote. Come fare in modo allora che il mio rapporto con il Signore possa svilupparsi con questo dinamismo nella vita poi di ogni giorno. Questa intimità con Dio è una forza che ti trovi dentro come dono e che ti sorregge, ti sostiene, ti plasma in ogni passaggio della vita. E cogli con certezza di non essere sola. Facciamo un altro passo più breve. È nel paragrafo successivo, la seconda orazione del terzo giorno del suo ritiro. Sempre la stessa pagina, numero 11. Concluderemo con l'inizio del numero 12. Inizia con una parola dell'Apostolo Paolo, la lettera ai Colossesi. Voi siete morti. Per essere più chiaro, voi siete morte.
Noi siamo morti.
Insomma, anch'io. Magari lo fossi
Magari.
così, così in questa. La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Ma questa è un'espressione, voi lo sapete, che viene, come dire, a fare luce in modo particolare sulla vita consacrata, speciale consacrazione. Ascondita est vita vestra. Quindi dovreste gioire, essere proprio morte così, se no, come la mettiamo? Come la mettiamo? Chiediamolo a San Paolo. San Paolo illumina, dice il testo di Elisabetta, illumina il mistero del nostro abisso. D'altra parte la realtà umana, la vicenda di una persona, non è contenibile, riducibile ad alcuni scompartimenti. La creatura umana è limitata, è limitatissima, ma è strutturalmente capace di Dio, capax Dei, quindi è fatta per Lui, quella sete di infinito, no? Che abbiamo attinto anche dalla testimonianza di Elisabetta, è dentro in ogni persona. Cosa significa essere morti? Significa che l'anima, che vuole così, aspira a vivere in contatto con Dio, deve essere separata, spogliata, allontanata da ogni cosa. Ma che non è l'equivalente del non avere più nulla, dell'essere diventato insensibile, dell'avere in modo rigoroso relativizzato tutto. Cioè, il paradosso è che quando ti muovi così, dentro di te percepisci che in questa libertà, in questa morte alle cose e anche alle persone, in fondo vivi di più, respiri il respiro di Dio, vivi di più, non di meno. Il passaggio è più che una porta stretta. Certo, l'Apostolo lo dice con un'espressione molto forte, ogni giorno muoio. Quotidie muoio. Se non muoio a me stesso, non vivo in Cristo. Se non muoio a me stesso, non respiro il respiro di Dio. non sono fatto agire dallo Spirito di Dio. La capacità di distacco non è rifiuto, non è rottura, non è tutte queste cose che non, rifiuto, rottura non stanno bene, no? Ma è la possibilità di un balzo in più dentro cui rivivi tutto. È il famoso centuplo di cui parla il Vangelo. Centuplo qua giù. Perché ti dilata il cuore, ti spalanca l'orizzonte, sei come posseduto da quel Dio che inabitando in te ti muove e ti fa vivere nella sua stessa esperienza di comunicazione e di comunione. E certo, non puoi stare lì al bivio, fermo. Non puoi stare lì come uno che è continuamente incerto. Ti devi proprio buttare, lasciare andare, scivolare dentro questo abisso. Quest'anima trova in sé l'anelito verso Dio, qualsiasi cosa facciano le creature. Essa non può venire sopraffatta dalle cose che passano, perché tendendo a Dio è al di sopra di esse. Respira dentro una tradizione spirituale molto precisa, molto forte, in cui è stata preceduta da uomini e donne che hanno attualizzato la stessa parola di Dio dal Vangelo di Giovanni, dalle lettere di Paolo, come sta facendo lei. Non è un punto isolato. Gioisco con la mia anima per ciò che può immolarmi, distruggermi, è molto forte, abbassarmi, quel discendere di stamattina, perché voglio lasciare spazio al mio maestro, vivo ma non più io, vive in me Cristo. E questa è un'espressione dell'Apostolo Paolo che abbiamo citato già più volte. Perché? Ma perché mai dovrei fare questo invece di godermi la vita, invece di assaporare tutti i sapori che si possono accogliere, sperimentare, invece di fare esperienze moltiplicandole, allargandole? Il perché è tanto semplice quanto disarmante ed essenziale. Affinché la mia vita sia più divina che umana, potremmo anche dire, commentando, se permettiamo di commentare, che proprio perché è più divina, con la logica di Dio, diventa più umana. Più umana, molto più umana. E il Padre, chinandosi su di me, possa riconoscere l'immagine del suo figlio diletto, nel quale ha posto tutte le sue compiacenze. È la stessa cosa che chiedeva nella elevazione alla Trinità, che il Padre veda in lei nient'altro che il suo figlio Gesù, nel quale si è compiaciuto. Ma la creatura che fa questa esperienza diventa lei stessa immagine del figlio diletto, icona, immagine che partecipa del mistero del figlio diletto, quello che è da ascoltare e quello che è l'unico da conoscere, così sulle rive del Giordano, così nella trasfigurazione, e più una persona vive così, e più è immagine di Dio, immagine di Gesù, ad immagine di Gesù, quindi volto che rivela il Padre, ma con tutte le conseguenze anche, che se poi uno non è capace di accogliere, di sostenere, di condividere e tratta gli altri non come fratelli, e allora è mancato qualcosa nel passaggio, non è quello che la vita di intimità con Dio è destinata a portare come frutto. Poi un conto è che in questo cammino qualche volta ci facciamo un po' male, qualche volta ci sfugge qualcosa, qualche volta crediamo di comportarci bene, invece poi e questo man mano si purifica, eccetera. Un conto invece è ritagliare questo intimismo, che non è quello che diciamo, che abbiamo detto finora, anzi, questo ridotto intimismo, ma se è ridotto intimismo non è questa cosa, è tutt'altro. Tutt'altro, faccio una distinzione netta. Qui non si tratta di intimismo, si tratta di trasformazione della vita umana nella stessa vita di Dio. Questo è il Vangelo, questo è Gesù. Ecco, non conduce all'intimismo. La vita di testimoni segnati da questa grazia diventa una vita credibile, diventa feconda anche per altri, diventa feconda anche per il mondo, perché rimette in chiaro il disegno, mostra la regalità di Dio sul mondo. Mostra la regalità realizzata in Cristo. Nulla che venga proprio da Dio, Padre, Figlio e Spirito, ci può separare dai fratelli. Nulla. Separare facendo diminuire la carità. Poi ogni stato di vita è destinato a vivere con alcune coordinate, con alcune lunghezze d'onda, con alcune esigenze che sono diverse, ma per dare corpo alla stessa unica carità di Cristo. Ma adesso non voglio fare una litania di questi commenti che vogliono essere decisamente chiarificatori, non fare confusioni con altre esperienze. Allora domandiamoci e chiudiamo questi pensieri, domandiamoci quanto in me somiglia l'immagine del Padre che è Gesù e quanto invece è ancora da purificare, è ancora da trasformare, è ancora da educare. Magari bisogna prendere in mano decisamente la situazione per fare un balzo così, questo mistero. Sempre in queste pagine conclusive, l'autore del libro fa notare una cosa che a me preme molto. riguarda la preghiera di Elisabetta, ma riguarda la vita di Elisabetta. Dice, c'è un altro aspetto, adesso non sto a riprendere. C'è un altro aspetto della vita di preghiera di Suor Elisabetta che deve essere caro ai nostri contemporanei. Due punti. L'assenza di fenomeni straordinari nella sua orazione. Ella è vissuta semplicemente di fede e di carità e ci ha lasciato come segni autentici della sua vita di preghiera il suo grande amore per Dio e per i fratelli. Perché sono questi due amori che certificano che una persona fa davvero esperienza di preghiera. Continua. Così come compiere la volontà del Padre è donare la vita per i fratelli. Perché la propria vita è nascosta con Cristo in Dio, vive lì. E in lei vive Dio stesso, allora non può che dare questi frutti.